benvenuti nel bar musicale di Radio Thunder. Aperitivi di musica indie e alternative. Al Bacco, Rivo e Loris.
Benvenuti alla seconda puntata di Indie Bar. Il programma che va in onda tutte le settimane il giovedì alle 17.35 circa dalle frequenze 98.4 di Radio Tandem. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori, che speriamo siano in molti quelli ad essere ritornati qui su queste frequenze per ascoltarci, il nostro sito web di riferimento, che è www.indiebar.com, indiebar scritto indie. Ricordiamo anche l'email dei due conduttori, il sottoscritto Rivo risponde alla mail rivo@indiebar.com e Loris risponde all'email lor15@indiebar.com. La puntata di oggi vede nella prima parte un seguito di novità discografiche, ma anche semplicemente delle news che ci vengono dal mondo musicale, e nella seconda parte tratteremo un argomento così un po' particolare, di cui non vi diciamo nulla, vi rimandiamo a tra circa 25 minuti per l'ascolto di essa. Nel ricordarvi che siete all'ascolto della seconda sessione, quindi della seconda puntata di Indie Bar, a questo punto cominciamo con le news e cediamo la parola a Loris.
Benvenuti anche da parte di Loris a questa seconda puntata di Indie Bar. E vediamo subito un po' di news. I Clap Your Hands, Say Yeah, hanno annunciato il loro secondo LP per il 30 gennaio. Uscirà anche questo, autoprodotto, sulla loro etichetta, come d'altronde era il primo disco omonimo. Avevano scelto questa via per non lasciare troppi soldi alle major. Il problema è noto. Sul sito indiebar.com potete leggere un vecchio articolo di Steve Albini intitolato Il problema con la musica, The Problem with Music, tradotto da me. E per l'Europa invece si affidano alla distribuzione della Vicita di Londra, come per il primo. Il titolo non è noto ancora, si sa che conterrà l'LP la canzone Satan Say Dance, già sentita dal vivo. Il ritornello faceva Satan, 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 e siamo curiosi di ascoltarlo perché il primo disco era veramente molto bello. E visto che abbiamo parlato di David Friedman, ricordiamo che è uscita anche una collezione di Mercury Rev intitolata The Essential Mercury Rev, Stillness Breath, il silenzio respira, che contiene tracce dai loro 6 album in studio, più outtakes sul secondo disco. A proposito, vi ricordiamo che al loro sito mercuryrev.net si può scaricare gratuitamente una versione di Car Wash Hair, la canzone presente sul loro primo disco, questa canzone in una versione dal vivo registrata l'8 febbraio 96 a Houston. Andate ad ascoltarla. A maggio era uscito, è passato un po' inosservato, un altro disco dei Twilight Singers di Greg Dulli, titolato Powder Burns. Necessario ricordarlo visto che è passato piuttosto sotto silenzio. Dall'Islanda è arrivata la notizia che per il 20° compleanno, il 20° anniversario dalla fondazione della band, si riuniscono i Sugar Cubes con Björk. È previsto un concerto il 17 novembre a Reykjavik a favore dell'etichetta discografica Smekele Yasa SM, che era stata creata da Einar Ørn Benediktsson, un membro fondatore dei Sugar Cubes. Fra l'altro questa etichetta ha fatto uscire pure dischi dei Sigur Rós. Nuove notizie anche sul fronte Ash, il gruppo irlandese, che è ritornato un trio perché la seconda chitarrista Charlotte Heatherley se n'è andata e loro sono ritornati a un power trio come erano in origine. Hanno già registrato 13 canzoni, ma per sentirle bisognerà ascoltare il prossimo maggio. Come ultima notizia, il 2 ottobre è uscito il nuovo disco di Beck intitolato The Information. È stato squalificato dalle classifiche inglesi per concorrenza sleale, perché il formato è troppo esteso per essere considerato nelle classifiche. Contiene infatti un DVD con dei video amatoriali per ognuna delle canzoni e anche degli adesivi per personalizzare la copertina. Questa è un'ottima idea per cercare di arrestare la caduta delle vendite dei CD, offrendo agli acquirenti un'opera personalizzata. Ma come si vede, le classifiche stesse, gli enti preposti allo stilare delle classifiche, gli remano contro. Rivo ci parlerà più avanti di questa nuova opera, questa nuova fatica di Beck. E vi lascio con una canzone. La scorsa settimana, per motivi di tempo, non abbiamo fatto in tempo a sentire il disco, che ripeto molto bello e a me molto caro, di Richard Butler, ex voce dei Psychedelic Furs. E ora, dal suo disco di esordio come solista, andiamo ad ascoltare California.
Green and pleasant land. No one will answer you when you call. Even the farthest stars start collapsing back to the beginning, and there's no room for heaven. When the world is an old man with no time for the future, will love mean a thing? Does love mean a thing?
Adesso una mitragliata di nuove news. Johnny Marr, il chitarrista o l'ex chitarrista degli Smiths, ha formato una nuova band che si chiama Modest Mouse e comincerà a fare il tour dell'Inghilterra prima dell'uscita del nuovo disco. È in arrivo il nuovo disco di Tom Waits, che si chiamerà Bottom of the World, Si tratta di un singolo scaricabile liberamente dal sito di Tom Waits. Il disco invece da cui è tratto si chiama Orphans e sarà un triplo CD che uscirà il 17 di novembre. È incredibile ma vero, saranno contenti tutti gli appassionati di quelli che erano stati dei precursori di tutta una di tutto il techno pop degli anni 70-80. Stiamo parlando dei Rockets. I Rockets, il gruppo francese, ha presentato un nuovo disco all'Alcatraz di Milano con una nuova line-up. Infatti della band originale l'unico sopravvissuto è il tastierista Fabrice Quagliotti. Per l'occasione comunque uscirà anche un cofanetto con tutti i vecchi lavori del gruppo. Per gli instancabili ed inguaribili romantici del passato, gli Who hanno annunciato il nuovo disco che uscirà il 30 di ottobre, prodotto interamente da Pete Townshend. Il disco si intitolerà Endless Wire. Un inverno di lavoro sarà quello che aspetta i Foo Fighters, che annunciano la pubblicazione di alcuni dischi in CD e in DVD dal vivo. Si tratta infatti di un set che si chiama Skin and Bones, letteralmente pelle ed ossa, e verrà pubblicato il 7 di novembre. Il 4 di dicembre esce invece un DVD che si chiama Hyde Park Live, che è la registrazione del concerto tenutosi a Londra l'estate scorsa. Dopodiché la band suonerà dal vivo come supporto di Bob Dylan negli Stati Uniti. Parliamo ora di un personaggio interessante, mai banale, che riesce sempre a catturare l'attenzione. Nasce l'8 luglio del 70 a Los Angeles, in California, dai genitori David Campbell e Bibbe Hansen. La madre, che è un'artista scandinava, mezza norvegese e mezza svedese, di origine ebraica, influenzeranno un poco l'ecletticità dell'artista. Questo giovane fanciullo cresce principalmente da solo, con pochi amici, e sviluppa così il suo talento musicale. Più tardi comincerà a registrare le prime cose su dei demo tape, e quando diventerà un po' più adulto, all'età di 24 anni, uscirà il suo primo debutto discografico ufficiale. Stiamo parlando naturalmente di Beck Hansen, meglio noto come Beck, e il disco di cui parliamo è Mellow Gold del 1994. Fu davvero un disco molto interessante, prodotto in pochi mesi, però con una gran bella canzone che era Loser. Beck a questo punto della sua carriera conosce anche i Dust Brothers, che erano i produttori dei Beastie Boys, e con i quali registrerà Odelay nel 1996. Negli anni le sue produzioni sono sempre state molto interessanti, anche quando ha cambiato radicalmente stile musicale, andando a raggiungere anche sonorità folk e più pop melodiche. tra il 98 e il 2001 escono Mutation e Midnight Vultures, che sono appunto due produzioni così un po' più da cantautore. Saranno prodotti da Nigel Goodrich, che era il produttore dei Radiohead. Nel 2003 esce il famoso e molto acclamato Sea Change, un album prodotto ancora con Neil Goodrich, che avrà anche un ottimo successo di critica. Nel 2004 esce Gero, sempre prodotto dai Dust Brothers, che vede tra l'altro collaborazioni con Jack White dei White Stripes. Segna però un ritorno al passato, un ritorno all'era in cui Beck suonava un sound particolare fotografato dall'album Model A. E così il 3 ottobre del 2006 esce un nuovo disco, sempre prodotto da Nigel Goodrich, si chiama The Information, e adesso andiamocelo ad ascoltare con questo brano che si chiama Elevator Music. Lui è Beck.
Get it out of the frame. I shake my leg on the ground like an epileptic battery. Man, I'm making my move, letting loose like a bell. Little worse for wear, but I'm wearing it well. Tell me, what's wrong with a little grind and bump? When the stereos are rough with the kick, drum, punch. But you do it once, I'll be doing it again and again. You did it before, but you're more erratic than them. When you had a rough night, the vibe's just begun. Let a little bit of this pass with its done. Don't let it hold you back, but you already dead. No dead flowers gonna grow till the dirt gets wet. Put the elevator music on, pull me back where I belong. And you it sings along. The fly on the wall doesn't know what's wrong. If I could forget myself, find another lie to tell. If I had a soul to sell, I'd buy some time to talk to my brain cell. In a bottle of pain, it's like the schoolhouse lights will never turn on again. Till the bottom wears off with these high-heeled boots. The body's all moved, some backbone roots. And everybody working hard till the yard's all clean. The dishes wash good in the washing machine. Now you brush your teeth and you comb back your hair. You drive your vehicle like you just didn't care. You walk into work with the boys and the girls, and you're doing it to death. It's the end of the world. Now there's everybody sweating, forgetting what's on their minds. With your hand like a mirror, you can see what's inside. When you're down and out, pounded, and there's nothing that's real. It's like a plastic heart, too amputated to feel. I got a soda can Bible song, a paranoid jumbo drum.
Nella puntata precedente vi abbiamo parlato del nuovo disco dei Killers, Sam's Town, che è uscito il 4 di ottobre in tutto il mondo. Noi l'abbiamo ascoltato per voi. Il disco, ben prodotto come sempre da Flood e Alan Mulder, a dire il vero, rispetto al precedente Hot Fuzz, delude un po'. Complessivamente non è un cattivo prodotto, anche perché Flood e Alan Mulder hanno fatto il consueto buon lavoro, specie nella profondità di suono del disco. Comunque il cliché fonico a cui i Killers sembrano essersi ormai indissolubilmente legati comincia ad aver perso un po' il suo impeto di novità. Alcune tracce del nuovo disco non sono affatto male. Quello che è curioso è che ne abbiamo scelta una che è praticamente un bonus track, si chiama When the White Boys Dance e ce l'andiamo subito ad ascoltare. Where they run and play, my baby is gone. You might have a chance. Just take me to the place where the white boys dance. È davvero incredibile quanto velocemente il tempo trascorra, specie quando si fa un programma radiofonico. Stando al di qua del mixer, in effetti non si è appena cominciato a trasmettere che già bisogna salutarsi perché è finita la prima parte. Ma rimarrete all'ascolto perché tra pochi minuti, dopo un breve stacco pubblicitario grazie al quale la radio si finanzia, torneremo di nuovo assieme per la seconda parte con un tema a sorpresa. Presto.
benvenuti nel bar musicale di Radio Thunder. Aperitivi di musica indie e alternative. Al Bacco, Rivo e Lores.
Bentrovati alla seconda parte di Indie Bar, la parte che noi di solito dedichiamo ad un tema che sviluppiamo assieme a dei brani e a degli approfondimenti. Il tema di questa settimana ci è venuto in mente così, dando una notizia la volta scorsa, e cioè che il 24 settembre del 1991 veniva pubblicato Nevermind. L'album dei Nirvana compie 15 anni dal giorno in cui è uscito. A pensare all'arco di tempo che è trascorso, veramente vengono quasi i brividi giù lungo la schiena. L'album, prodotto da Butch Vig, edito come etichetta Geffen, quindi da una major e non da un'etichetta indipendente, si colloca un po' come l'apice della carriera dei Nirvana, diciamo quello che permette di fare il cosiddetto breakthrough. La band proveniva dall'etichetta Sub Pop di Seattle, quella diciamo così che ha reso famoso in tutto il mondo il grunge, questo movimento legato alla flanella, al tessuto delle camicie con cui gli artisti andavano sul palco, appunto detta grunge. Così era un fenomeno che c'era in quel periodo a Seattle. Nella puntata però non parleremo di grunge, parleremo solo di Nevermind, di quello che ha significato e di tutto quello che gli sta intorno. E così detto, passo la parola al contributo di Loris.
Anni di Nirvana, un gruppo che rivoluzionò la musica. Eravamo all'inizio degli anni 90, e anche se avevano già fatto uscire Bleach, che comunque era di stampo ancora hardcore post-punk, il breakthrough hanno sfondato solo con Nevermind. Io e Rivo li vedemmo a Reading nel 92, in una serata molto umida e fredda, e nel sito di Reading, pieno di acqua, si camminava nel fango e nell'acqua fino alle caviglie, e partirono con... Già Kurt Cobain era stanco di questa popolarità incredibile provocata da Smells Like Teen Spirit. Più che il disco, era quella la canzone che li aveva portati agli onori delle cronache. Lui disse sempre che quando aveva scritto Teen Spirit voleva scrivere una canzone come le canzoni dei Pixies. In effetti l'influenza è enorme, si noti la dinamica delle canzoni, le pause, il pezzo veloce, rumoroso e quello lento, in uno stile quasi di composizione romantica, come pure nella musica classica, basti pensare a Rachmaninov. E andiamo per cui a sentire la sua fonte di ispirazione. Prendiamo il primo disco dei Pixies, il primo LP era stato Common Pilgrim, però uscito poi sempre collegato a Surfer Rosa, e da Seth Rose ascoltiamo la primissima canzone Bone Machine.
Ascoltando i Pixies, il riferimento di cui parlava Loris è veramente evidente. Ritorniamo al Reading Festival del 1992, cui appunto eravamo presenti. Si trattava questa dell'apoteosi per quanto riguarda l'uscita discografica dei Nirvana di Nevermind e l'apoteosi anche del loro successo. Nevermind aveva venduto e raccolto ben più di quanto fosse stato preventivato all'inizio. Questo successo aveva sicuramente colto di sprovvista tutto l'entourage. Torniamo al Reading Festival, andiamo ad ascoltare un brano che abbiamo rubato dal Black Box Set. Si tratta di una versione particolare di Smells Like Teen Spirit, che comincia con una citazione, neanche troppo nascosta, di More Than a Feeling dei Boston. Andiamo ad ascoltarcelo.
We'll be right back.
L'enorme successo di Nevermind altro non fa che travolgere il pur sensibile e debole Kurt Cobain, e dopo l'uscita discografica e il tour mondiale e tutto quello che ne è appunto seguito, segue un periodo abbastanza delicato e difficile per Kurt Cobain. Si colloca proprio in questo periodo uno degli episodi chiave dell'esistenza di Kurt Cobain e dei Nirvana, cioè il matrimonio con Courtney Love. In questo periodo ci sono anche un seguito di tensioni con la casa discografica, che ovviamente si aspetta che escano altri 10 Nevermind. E poi tensioni anche con Steve Albini, che sarà il produttore scelto proprio dalla Geffen per il follow up di Nevermind, appunto. Nello stesso periodo nasce anche Frances Bean, la figlia di Kurt Cobain e Courtney Love. Insomma, tutto il mondo si fa un po' più complicato, più difficile per Kurt Cobain. È richiesta da lui più responsabilità e forse non ne ha la testa. In quanto a scrivere canzoni, però, Kurt Cobain sicuramente ha del talento. E quella che andiamo a sentire in realtà è una canzone delle Hole, si chiama Doll Parts. Si dice che dietro ad essa ci sia un po' lo zampino di Kurt Cobain, anzi che l'abbia proprio scritta lui e Courtney Love e Hole l'abbiano solamente interpretata. Ascoltandola bene, forse qualcosa di vero c'è, ma andiamo proprio a sentirla. Someday you will ache like I ache. Viene proprio qualche dubbio ascoltando la canzone che dietro a queste note non vi sia lo zampino o la longa manus di Kurt Cobain. Voltiamo pagina, così giusto per suggellare uno dei momenti più toccanti della storia dei Nirvana e di quello che è successo dopo l'uscita di Nevermind, andando ad ascoltare un brano dall'Unplugged registrato a New York per MTV. In realtà questa registrazione è avvenuta pochi mesi prima che Kurt Cobain si suicidasse, e così, rivedendo le immagini, si vede proprio una certa tristezza dietro al suo volto. Noi le immagini non le possiamo rivedere in questo momento, però possiamo riascoltare le canzoni. Abbiamo scelto un tributo che Kurt Cobain ha pagato a David Bowie. Sul palco insieme a lui c'era anche Pat Smear, un suo amico di lunga data, e andiamo a sentire questi Nirvana Unplugged di New York con The Man Who Sold the World. Sarebbero mille, più di mille, i brani connessi in qualche modo a Nevermind dei Nirvana, però purtroppo la puntata volge al termine. Loris e Rivo vi salutano, vi raccomandano di rimanere sempre collegati al sito www.indiebar.com, scritto indie, per le prossime novità. Ciao! We'll be right back.